cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Cose di calcio, giovedì 13 marzo, buongiorno a tutti voi radioascoltatori di Radio Bianconera. Questo è il sommario, domenica a Firenze per non fallire veramente la stagione. Le nuove vite di Ken e Fagioli, Firenze, il posto giusto per loro, dichiarazione dell'attaccante ex bianconero. Niente finale di Coppa Italia per la primavera, battuta dal Cagliari. La next gen di Brambilla invece torna alla vittoria, sogna i playoff grazie ad un rigore di Azic. E poi Motta, testa chi è da Juve negli allenamenti in queste ultime settimane. Buona giornata, ben ritrovati. Ho messo insieme un po' i temi raccolti dalle informazioni che abbiamo. Naturalmente Radio Bianconera è la vostra radio, la radio che ascolta i tifosi bianconeri, li ascoltiamo tutti. A volte non si fanno sentire una parte, quelli che l'avevano detto, che non l'avevano detto, che spariscono, che tornano, ma sentendo quello che dite, oggi una puntata, quella del giovedì, sapete che facciamo riferimento anche ai numeri, ai bilanci, con un taglio diverso rispetto al mercoledì. Vi annuncio subito che avremo ospiti che chiaramente ci porteranno anche già a proiettarci alla partita di Firenze di domenica. Io stasera un'occhiata alla Fiorentina la darò, cercherò di capire come verrà schierato Fagioli, che giocherà a centrocampo, in un centrocampo mi sembra 5, comunque sul lato destro, sulla linea d'attacco con col flusso di palloni che potrebbe generare e apportare al reparto offensivo, dove ci sarà Ken, sempre partendo da destra, perché un po' andrà studiato anche da parte nostra. Detto questo, la domanda oggi è chiara, perché non voglio parlare troppo. Sappiamo degli allenamenti doppi, ieri testati i giocatori, i ritmi, la corsa, la velocità, eccetera eccetera, cose che si facevano già prima, ovviamente, o quantomeno spero, ma so che lo facevano anche prima. Però chiaro quello che deve emergere da questa partita. È una partita da dentro fuori, forse anche per Motta, ma io vado controcorrente, ve lo dico chiaramente. Allora, qualche idea se la sono fatti tutti, anche voi, anche chi come me dice: se ci qualifichiamo in Champions League, e dipenderà molto dalla prossima partita, dalle partite in trasferta. È vero, qualcuno dice no, anche quelle più sei apparentemente semplici in casa, dove il tifo non ti aiuta. A Firenze il tifo aiuterà loro, non aiuterà noi, che sia chiaro. Quindi dovremmo diventare almeno uguali quando giochiamo in casa. Ma per me la Juve, il carattere, la fragilità, la forza, la reazione di queste ultime settimane potrà esserci per questi motivi. A, negli scontri diretti, a partire dalla Fiorentina, da domenica. Sarà anche più stanca di noi per una volta, vedete? A volte la ruota gira e si lamenteranno, gli infortuni, si gioca troppo, dipenderà da come usciranno stasera o rientreranno in corsa per la Coppa, per loro è importante. Ma avranno quell'alibi lì, ma giocano contro la Juve. Quindi, se noi reagiremo dopo 5 vittorie e una sconfitta pesante che ci ha tagliato le gambe, ci ha smorzato l'umore, bene, sarà serviti i test di ieri, ma soprattutto saranno serviti i giorni che oramai abbiamo a disposizione per preparare la partita successiva. Quindi noi per una volta, o forse noi siamo diventati la Fiorentina, la Roma, la Lazio, che giocano anche delle partite in più in questo momento, ma quello che dicevamo una volta. Allora, se era un vantaggio, non c'è gioventù che tenga, con una settimana di preparazione, questa Juve al dovere di battere la Fiorentina. Se cominceremo a battere la Fiorentina, se ci qualificheremo al quarto posto, secondo me 5 posti quest'anno non ce li garantiremo, non ce li prenderemo per andare in Champions League, ok? Ma se ci qualificassimo, mi interessa dal punto di vista tecnico che ci qualificassimo. Bene. Io confermerei Thiago Motta. sono esplicito. Dopotutto quello che ha detto non è un cambiare la rotta, nessuno mi ha fatto cambiare la rotta. Sto dicendo, dimostrerebbe che lezione imparata e non vado a buttare via quest'anno. Se invece domenica perdessi a Firenze, sono il primo che chiederei il cambio netto alla guida della Juventus, sapendo di aver buttato via un anno. Ma chiarendo un aspetto, attenzione, riportate bene le cose, chiarendo un aspetto, il prossimo che verrà, se si troverà nelle stesse condizioni, non potremo da contratto cambiarlo. Non so se mi sono spiegato. Non è che l'anno prossimo tanto paga a pantalone e ne cambiamo un altro, e ne cambiamo un altro, e mandiamo via questo, e mandiamo via quest'altro. Cerchiamo di far assestare un po'. Siamo in pieno terremoto sportivo, ovviamente. Terremoto sportivo. Se anche l'allenatore darà segnali di vita, bene. Di cambiamento, bene. E credo che questo allenatore finora ne abbia dati pochi di cambiamenti. Convinto, iperconvinto di quelle che potevano essere le sue potenzialità e di quella di questa squadra. Ma ha toppato diverse tappe. Ha bruciato Vlahovic, ha mandato via dei giocatori, non ha valorizzato neanche ancora troppo il gioco. Ha addirittura aggiunto un po' di confusione, ma nonostante tutto è quarto o si qualificherà. Allora, se ne esco male già domenica, un altro 4-0 io non lo tollero, perché vuol dire che sei sbriciolato, sei sulle gambe, non c'hai più testa, non c'hai più corsa, forse ti remano anche contro. Io penso invece che si possa ricompattare trovando le soluzioni che spettano all'allenatore. E allora responsabilità doppia all'allenatore a partire da Firenze. Da questa volta in poi avrò una settimana per lavorare. C'è la pausa per la nazionale. Concordo chi diceva eventualmente hai la pausa della nazionale per... Un allenatore se arriva in 15 giorni fa poco. Fa tanto... Se ha esperienza, ma se prendiamo un altro scienziato del rettangolo di gioco, perché ce ne sono tanti in televisione, in radio, guardate chi sto dicendo, lo scienziato della radio, benissimo, però devo far tornare i conti, e i conti dicono che la Juventus si è già bruciata tanti soldi svalorizzando i propri giocatori, spendendo troppo e male. Tutto quello che avete detto verissimo. Ma devo metterci la toppa. La toppa come la si mette? Battendo la Fiorentina 1-0 male. Non gioca bene come l'Atalanta. Non ha il carattere e l'esperienza di Gasperini, Palladino. E scusate, aggiungo ancora. Poi intanto saluto Yves, saluto Junior in regia. Saluteremo il nostro prossimo ospite, il primo della giornata. Ogni tanto compare il meme di Junior, hai visto? Allora esiste. Non è solo uno stagista, guardalo. Oramai firma gli autografi anche lui a Porta Nuova, mi hanno detto. Quando scende, chiedono, ma tu sei Junior, quello di Radio Bianconera? Assolutamente sì, assolutamente sì. E allora dicevo, lungi da me l'idea di avere Allegri al Milan e Pioli alla Juventus. È vero che invertendo magari gli addendi qualcosa cambia. Però ragazzi, guardiamo oltre Allegri, oltre Pioli, no? Perché se uno si becca tante critiche, è vero che da un'altra parte potrebbe gestire bene le situazioni. Poi non so se Mancini potrebbe essere il nome giusto. Poi non so se un allenatore straniero... Io devo prendere qualcosa se voglio continuare questo ragionamento. Perché gli errori, e la domanda è questa, regole uguali per tutti o no? Quando avete apprezzato il ritorno di Allegri, probabilmente, io non ho apprezzato, io e tanti altri, dico io chi la pensa in questo modo, che non è la verità, chi nei panni del presidente della Juventus, Andrea Agnelli, riporta dopo aver tentato il cambiamento, ok, fa la controrivoluzione, un po' come si usava nei paesi sovietici, purtroppo le citazioni sono quelle, di ritornare indietro. Allora, i gamberi non vestono il bianco-nero, ok? Quindi gli errori iniziano da lì e si sommano. si è tentato di cambiare drasticamente, proseguiamo almeno sulla linea dei giovani, perché quelli che abbiamo avranno un anno in più, saranno meno giovani. Primo. Secondo, avranno un po' di esperienza in più. Continuiamo con quella logica di fare un gioco diverso se riesci a farlo, perché abbiamo capito che non è facile farlo il primo anno. Ma ci facciamo i conti? Facciamo i conti in tasca, Gabriele La Monica, Milano Finanza News Wires. Ciao Gabriele.
In tasca a me, poverino, buongiorno, fai prestissimo.
Diciamo tutti così, caro collega. Poi, buona giornata, come stai? Mi han detto che il giovedì è il tuo giorno preferito della settimana.
È un giorno fortunato, quando c'è questo appuntamento, io mi voglio sentire.
Mamma mia.
Attendo con ansia di sentire la tua voce.
Guarda, sono in tanti. A casa mia invece dicono vai pure in radio, chissà come mai questa discrepanza di giudizio. Senti, allora, io oggi ho fatto questa domanda, regole uguali per tutti o no? Ti spiego anche perché. Regole uguali per tutti o no? Perché qui si sta parlando di nuovo di plusvalenze, oppure, io ho preso degli appunti, o di permute. Mi spieghi un po' che differenza c'è? Cioè, un po' ce l'avevi spiegato, cioè un calciatore non è un terreno, no? Non è un terreno, non è una casa. Il giocatore è qualcosa di diverso. Perché la Juventus continua a mettere a bilancio le plusvalenze e diciamo che c'è un processo penale aperto in quel di Roma.
No, bella, però un attimo. Il discorso di Roma è un discorso dove noi siamo stati accusati di avere ecceduto nelle plusvalenze, seppur lecite, per in qualche modo modificare i dati di bilancio. Quello che succede con la semestrale è un discorso differente, secondo me, però io sinceramente faccio un po' fatica a comprendere l'operato della società. Cioè, la società dice
Spiegaci, proprio come sai fare tu, Gabriele, perché sono domande che ci fanno e troviamo sui giornali tutti i giorni.
Allora, dice, secondo un gruppo di esperti, il nostro modo di contabilizzare le cessioni e acquisti con la stessa squadra, quindi praticamente stiamo parlando in questo caso del caso di Douglas Luiz, con la cessione dei nostri due giocatori e in parte l'acquisto dell'altro, secondo la Consi dovrebbero essere un'operazione unica, cioè una permuta, mentre secondo noi dovrebbero essere un'operazione stand-alone, per cui hanno una natura fiscale separata, quindi un trattamento fiscale separato. Ora, io non, sinceramente, al di là del fatto che comunque sicuramente il nostro presidente è il più importante commercialista d'Italia, Scalamino, avvocato, abbiamo nel CDA fior di legali.
E consulenti penso che ce ne siano altrettanti, onestamente.
Però a questo punto, aggiunto a questo punto, sì? Non capisco. Cioè, abbiamo avuto degli scontri con il regolatore, uno scontro con un altro studio commercialistico. Stiamo avendo uno scontro con la Consob, che è la società che regola la borsa. Allora,
perché noi siamo quotati in borsa, quindi anche quello potrebbe essere un po' lo spartiacque, no, delle riflessioni.
Però il concetto è, se il regolatore dice che devi fare una cosa e tu ci hai già sbattuto il muso, perché continuare? Io non lo capisco. Cioè, il conduci questa battaglia latere, ma non sui bilanci, sotto la carne viva. Cioè, fai un interpello al Ministero della Finanza, cerca di essere ricevuto ulteriormente dalla presidenza della Consob, crea un tavolo di legali. Però non ti mettere di nuovo contro il regolatore, perché in fondo il regolatore è il regolatore, cioè è colui che fa le regole. In passato quelle regole in qualche modo sono state anche in corso per noi, lascia stare tutto ciò che può esserci del passato.
Tutto il negativo che c'è stato no, va gestito, lasciamolo stare, giustamente. Però, ma adesso non intestardiamo, dici tu.
Ma per quale motivo? Cioè, io capisco che ci siano chiaramente delle discrepanze di guadagno e altro, però se il regolatore dice che si fa così, si fa così. Cioè, poi insisto, se noi pensiamo di avere ragione, cerchiamo un altro modo di ottenerla senza però mettere in mezzo ancora una volta la società.
Il rischio della società, di tutto quello che è legato anche a quanto si ottiene in campo.
Perché non si può andare sempre ostinatamente essere contrari a tutto. Cioè, a un certo punto il regolatore c'è, Quindi ci sono due strade: o fai quello che fa dice il regolatore, o ti rischi. Non so. Terzo, non dà più. Cioè,
Gabriele, mi stai togliendo il mal di testa, no? Per la chiarezza di questa risposta oggettivamente equilibrata, mi fai venire in mente, è un po' come dire, per me quello non è fallo di mano, no? Ma io mi do un rigore comunque, per me è rigore, e quindi quella partita l'ho vinta. No, non è così. Se la regola è dubbia, mettiamola dubbia, non chiara, e devi accettare quello che regolamenta il calcio, la regola poco chiara. Non so se ho spiegato bene.
Fammi essere un po' malizioso. Secondo me, sì. nel mondo della legge, degli avvocati, dei commercialisti, correggere la Consob era la Champions League del commercialista. Allora, siccome noi abbiamo un CD avvocato fondamento a quello, chiaramente si sentono investiti del diritto, chiaramente di dover contestare. Anche per un fine positivo, perché loro vogliono ottenere il meglio per noi. Però, insisto, secondo me è una battaglia che in questo momento non ha alcun senso fare, soprattutto visto che comunque...
Non ha senso fare o addirittura rischiosa? Cioè, per certi versi.
Rischiosa no, perché chiaramente nel momento in cui tu la illustri anche nei conti, cioè, se succede che perdiamo, dobbiamo correggere di questo. Quindi non è che stiamo parlando di... Cioè, gli effetti non sono...
No, sai, mi metto nei panni dei tifosi, che probabilmente dicono, cosa state dicendo, cosa stiamo facendo?
Non sono effetti devastanti, però il concetto è essere sempre sulle barricate. Noi, la Juventus, bravo, ha avuto... La Juventus, sotto questo punto di vista, ha bisogno di normalità, c'è bisogno di ritornare nell'albero della normalità. Noi abbiamo combattuto, abbiamo vinto, abbiamo perso, alcune battaglie sono in corso, anche se penso alla Superlega, anche se anche molto molto sotto traccia, però noi dobbiamo ritornare nella normalità, cioè dobbiamo avere un rapporto con chi ci regola, visto che comunque, diciamo così, senza voler fare per gli stay, non siamo esattamente nella lista di quelli maggiormente amati. Ecco, cerchiamo di non attirarci ulteriormente le strade addosso. Insisto, anche quando potrebbe essere un discorso anche positivo, perché io non penso che i nostri manager siano né incompetenti in questo senso per quanto riguarda la parte fiscale, né in malafede, assolutamente. Sono sicuramente convinto che siano nel giusto, però mio Dio, c'è un regolatore, vale per noi per Lazio, varrà per noi per Lazio, e a un certo punto se non si vuole avere questo controllo, ci si delista
e si esce.
Come tutte le altre del mondo.
Aggiungo un aspetto, me l'ha fatto venire in mente la tua risposta, la tua riflessione, e so che questi argomenti, no, per quanto complicati, li rendi molto semplici, ed è l'obiettivo per cui questa rubrica prosegue con lustro. Non è che la Juventus, no, provo a mettermi nei panni, faccio il commercialista in questo momento, allora, visto che penso di essere nel giusto, ma da tempo, anche dai tempi in cui siamo stati bacchettati sulle orecchie per le plusvalenze, quelle che sono sotto osservazione ancora, partito il processo penale, bla bla bla, io continuo a fare fino a prova contraria in quel modo, perché dimostra la buona fede anche del procedimento precedente, cioè l'operatività precedente. Quando nessuno ha detto mai nulla alla Juventus e a tante altre squadre, onestamente, perché tutte con percentuali diverse l'hanno fatto, quindi proseguo e sto anche vedendo che nessuno, Consob compresa, sa che pesci prendere, cioè adesso la gatta è un po' più difficile da mettere nel sacco. Potrebbe essere una spiegazione, poi da rettificare o pagare la multa, cioè quello che è convinto che passare col rosso è verde o viceversa, quindi se non ricevo la multa vado avanti.
Allora, a parte il fatto che poi rischi il conto che se un giorno qualcuno dice che sei daltonico, poi le paghi tutte in fila. Noi abbiamo i procedimenti che sono aperti a Roma sono per una questione differente rispetto a questi.
Sì,
qui
assolutamente.
Stiamo parlando di regole contabili, che è comunque completamente differente. Rispetto alla causa aperta a Roma, abbiamo già cambiato il modus per anni, fondamentalmente. Nel senso che comunque nel corso, cioè il dato oggettivo è che nel corso dell'evoluzione della Juventus sotto la gestione di Andrea Agnelli, il trading calciatori è stato utilizzato come strumento anche per incrementare in tempi più brevi i ricavi, perché ogni anno incassavano il trading calciatori.
Certo.
Allora, fino a quando il tema qual è stato fondamentalmente, che poi a un certo punto la Meonese è un po' impazzita, il caso Romero, il caso Romero prevale per tutti, si compra Romero dall'Atalanta, lo si cede in prestito, va sempre all'Atalanta, poi lo si cede ancora in prestito e poi lo si vende, continuando a fare queste operazioni, che non sono, insisto, io da un punto di vista non sono intrinsecamente sbagliate, però nel momento in cui tu l'accusa ce l'hai, nel momento in cui diventano eccessive e un modo preponderante per crescere il bilancio, questo comporta un problema dal punto di vista della correttezza dell'esposizione di bilanci. Questo è. E questo noi non ce l'abbiamo più, perché noi comunque alla fine, anche l'abbiamo fatto anche qui alla Radio Bianconera, abbiamo cercato di il termine plusvalenza, l'abbiamo un po' cercato di smontare, abbiamo parlato anche di plusvalore, che sono sinonimi, però è giusto per dare un connotato differente. Noi abbiamo venduto un giocatore che abbiamo comprato per poco e abbiamo venduto per tanto. E questo lo fanno in tanti, fondamentalmente. Il tema è, non abbiamo dato i cartellini dei calciatori che hanno dato a Corredo, parli di Junior, per esempio, che è andato al Bologna.
Sì, Barrenechea.
Barrenechea mi sembra che non sia, è stato poi ceduto a altri, non mi ricordo il prezzo. Il Junior è andato a Bologna con delle valutazioni coerenti con quelle che abbiamo fatto per in uscita, perché chiaramente non ci sono stati scostamenti. Quindi diciamo così, ma poi comunque è anche cambiato il modo di ragionare sul mercato. È ovvio che, insisto, in una fase in cui noi stiamo ricostruendo anche i rapporti con, siamo ritornati nell'Eva dopo l'uscita traumatica di Andrea Agnelli, giusto sperato che sia, io non sto entrando nel merito, io dico semplicemente che per poter avere una corretta crescita bisogna avere dei rapporti fluidi con le autorità che ci sono,
i controllanti soprattutto,
perché noi purtroppo per noi non siamo il Real Madrid che si può permettere di continuare a vincere, perché è talmente forte da un punto di vista economico e solido da un punto di vista della struttura, perché i soci sono gli abbonati, con una struttura che per noi è impensabile, che se ne può bellamente fregare, che dicono guarda che tu non, che non venga, poi è un discorso che fanno soltanto in sede UEFA, perché loro in sede di Liga non hanno problemi e quindi possono andare avanti. Noi siamo stati più un vaso di coccio, purtroppo ce ne siamo resi conto. Quindi io
pensavamo di essere più resistenti, ma è bastato poco per...
Ma perché eravamo in una fase di transizione, stavamo crescendo, come se tu prendi una pianta che è in fase di crescita, no? Una quercia ormai secolare è difficile da abbattere, una pianta pur robusta nella fase in cui cresce più facile.
Gabriele, mi hai tirato fuori di bocca la prossima domanda veramente con una battuta, però qui anche questa pianta italo-brasiliana di quest'anno, tanto giovane, bagnata al giusto, messa nelle condizioni ambientali giuste, è cresciuta o va... Sono passati un po' di mesi, tanti.
Non sono un botanico, però secondo me questa pianta non è stata steccata. Sai che
ho capito, è vero. Mio padre, mi trovo sempre il mio giardinetto lì sul balcone steccato, tutti i pezzi di stecche che ritrova, pezzi di antenne.
E così l'albero cresce dritto, perché se il virgulto si affloscia. Noi siamo afflosciati perché non abbiamo avuto nessuno che ha contenuto la nostra pianta italo-brasiliana.
È bastato un po' di vento da Bergamo per piegarcela e tutto il lavoro?
Ma anche in terra. il vento toscano è arrivato con la Coppa Italia o quello
dell'Olanda, dal nord
Olanda. Sicuramente, lo vedi nelle dichiarazioni che fa Thiago Motta, nel tenore delle dichiarazioni che fa Thiago Motta è mancato qualcuno interno che gli abbia fatto il Virgilio di cosa sia la Juventus.
Che lo abbia steccato?
Dopo l'Empoli dice, mi vergogno, il giorno dopo però dice, io se mio figlio avesse un allenatore come me, io sarei contento. Prendiamo 4 pere in casa contro l'Atalanta e dice che si lamenta per il rigore è insicuro.
Sì.
Allora, questi sono,
si è aggrappato.
Sono tutti sintomi di un qualcosa, cioè, perché evidentemente in questa squadra, ma non è un giocatore ben più blasonato di me, manca il sintomo, anche il fatto il senso della Juventus. Nessuno ha detto, guarda che non questo è me, la Juventus è altro, ma è altro rispetto a tutto il resto del campionato per storia, ma nel bene, lo è nel male. tu sei la Juventus e certe cose non puoi permettertele.
Cioè, bisognava dirgliele prima. Gabriele La Monica, Milano Finanza News Wires, titolo che vola in borsa. Perché?
Perché continuano a esserci distrazioni che su possibili acquirenti compratori che però non trovano né conferme né non ne trovano, non sono arrivati neanche smentiti
apparenti
forti.
Smentite doverosamente
non ci sono, perché sono stati tirate fuori anche in maniera molto ellittica. Cioè, se tu non ti vuoi far smentire, dici sicuramente qualcuno mi smentirà, ma stanno girando delle voci che non sono confermate, non sono qui. Quindi poi alla fine non, anche nessuno entra nel campo delle possibili smentite, chiaramente, perché già tu stesso dicendo la notizia te la sei un po' te la suoni fondamentalmente.
Manca anche in certe notizie la stecca di mantenimento, diciamo così.
Esattamente, sì.
Gabriele, grazie, perché hai trasformato questo programma da economico finanziario in Mamma botanico mia. In meteo.it i venti.
Scusa chiunque sia competente, cosa che io non so.
Ma il bello della nostra trasmissione, se no come farebbe a essere bello questo tuo giovedì e il mio, distante da quel 4-0 che mi ha fatto star male ancora oggi, ma sempre un po' meno, perché devo trovare gli anticorpi. Grazie Gabriele.
Al quarto gol ridevo, un abbraccio forte.
Ah, ridevi?
Sì.
Perché tu sei steccato bene, sei bello robusto.
L'ha fatto proprio di fronte a me.
Io ero già caduto sul settore sotto la mia postazione. Ciao, apprezzate, ci sarebbero diverse domande, ma le affrontiamo la prossima volta. Anche qui argomenti, Consob, plusvalenze, cioè tutti esperti come noi, non come te ovviamente. Grazie al nostro esperto.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, cose di calcio. Allora, tornando a quella che era la domanda che poi abbiamo naturalmente allargato al campo economico, regole uguali per tutti o no? Cioè, da questo momento in poi, centrando gli obiettivi, non ditemi che l'obiettivo era o poteva diventare, o sarebbe potuto diventare, certamente anche lo scudetto, però con quali probabilità? Ad inizio campionato a volte c'è stato il Lecce, l'Udinese, squadre davanti, cioè il campionato si vince alla fine. Si capisce già a metà la tendenza, le potenzialità, i limiti, e diciamo che le potenzialità le vedo anche i limiti, e capisco che questa Juventus, addirittura Domenico Marocchino ci dice, ha le potenzialità da settimo al quarto posto, cioè il range in cui possiamo entrare noi in questo momento è questo. Anche perché un dato è vero: quali sono le squadre che avanzano in Champions League, che vincono i campionati con più facilità, al di là del rigore che gli dai, al di là della rimessa laterale, i pianti che ogni volta facciamo e si fanno, anche giusti, no? Non diventiamo quelli che dicono mi avete rubato una partita, perché di partite ce ne sono tante, e se andassimo a vedere il campionato di tutte le squadre, probabilmente dovrebbero stare davvero zitte tutte, anche chi si salva all'ultima giornata per un punto e magari ne ha rubacchiati o è stata agevolata in tre o quattro punti qua e là, involontariamente, tutto quello che volete. Anche ieri sera in Champions League vedete degli interventi degli arbitri decisi, convinti, poi a volte lasciano proseguire, cioè non sanno più che pesci prendere. Con questa regola volutamente incasinata, interpretabile in maniera tale che seduto davanti alla poltrona con un parente a fianco si dicono quattro cose diverse. Secondo me sì, e più sì che no, e più no che sì, no? Ma non cose eclatanti, cose a volte a centrocampo decisi, calcio di rigore, cioè cartellino giallo, era quasi rosso, poi in area di rigore no. Non è così netta l'intensità. Ragazzi, nel calcio, se mi spingi a centrocampo in area di rigore, cado a terra. Mi sbilanci, se qualcuno ha mai giocato a calcio, ovviamente. Detto questo, realisticamente, dove saremmo dovuti arrivare? Abbiamo commesso tanti errori. Li ha commessi i Giuntoli. Si è fidata la società. C'è il commercialista presidente che magari pensa... a me che dorma o non dorma non mi interessa molto. È stato messo lì in questa fase di passaggio. E poi ricorderemo sempre che c'è una spiegazione dietro. Perché in questo momento, vi ripeto, non c'è Platini che tenga, a parte le sue grane che ha un po' da un ventennio a questa parte, o un Del Piero che tenga, ok, ad accettare quel tipo di ruolo. In questo momento, in piena rivoluzione, arrivano tutti dopo per ricostruire, per fare affari, nelle guerre, di qua e di là. Tutti piangono, tutti vendono armi, tutti arrivano dopo per ricostruire. L'unico motivo per cui andare d'accordo. Allora cosa voglio dire? Che neanch'io mi proporrei o non accetterei o chiederei delle garanzie. Oppure tutti stanno attorno, pronti ad entrare, ma non ad entrare adesso, dove sarebbe anche ingiusto fare delle proposte. A quali condizioni? Con quali prospettive? Con quali obiettivi? Allora dico, centrando l'obiettivo della Champions League, vuol dire che così schifo non hai fatto. E allora, se non ti piacciono società alla società determinate cose di un allenatore, gliele fai cambiare, altrimenti gli spieghi già adesso, al di là del quarto posto, del risultato, del gioco, dei modi, eccetera, che c'è qualcosa da cambiare. C'è qualcosa da cambiare tanto anche in società, da migliorare. C'è tanto da fare, da cambiare nella squadra. La prima cosa, la prima criticità è fare risultati. Facendo risultati in modo un po' più semplice. Come nelle 5 ultime partite, dove sembrava... Ma io non ho iniziato a prendere neanche la penna e il foglio per la tabella scudetto. Ma neanche per il secondo posto. Forse per il terzo, una, due, tre domeniche, non di più, ma mi avrebbe dato tranquillità, euforia, per godermi il miglioramento, perché è chiaro che questa squadra se la fa addosso, ma avrà imparato a farsela poco e a gestire meglio, magari partendo meglio l'anno prossimo, o chiamo un altro allenatore che poi non ha juventinità, e poi ha troppa juventinità, e poi se non arrivano i risultati, se non hai le squadre, ecco la conclusione. Poi magari tra poco vediamo se avremo il collegamento pronto e ci concentreremo anche un po' sulla Fiorentina, che non naviga in buonissime acque, oggi impegnata tra l'altro in Coppa. Le squadre che vincono di più, ma ancora più grave, o non vincono, perché poi ne vince una. Il grafico è che più spendi bene, ma non in un giocatore, Cristiano Ronaldo, che serve. Non spendendo allora per quelli che abbiamo, dandogli di più, eccetera. Il parametro è quanto gli dai di stipendio. Se io trovo un giocatore su cui sbaglio, che compro a 1.000 milioni di euro, e gli do 3 milioni e mezzo di stipendio annui, significa che è molto giovane, è molto inesperto e non è molto forte. Punto. È un investimento. Può andare bene o può andare male. La somma degli ingaggi ti porta a capire che devi metterci altro, intensità, idee e farli giocare. Allora, mi dicono che è il momento di collegarci con il nostro ospite. Noi lo facciamo con grande piacere perché lo abbiamo conosciuto in un momento complesso per tutti noi, il periodo della pandemia. Ci facciamo un po' aggiornare perché ogni tanto leggo e vedo dall'alto della sua esperienza, non per convincerci di nulla assolutamente. Poi è anche tifoso della Fiorentina, quindi vado un po' a curarlo anch'io, ma forse mi devo curare anch'io un po' e chiedere che cosa mi aspetta domenica in quel di Firenze. Dottor Di Perri, buongiorno, virologo,
buongiorno
dell'ospedale
a voi.
Dell'ospedale Amedeo di Savoia, buongiorno, come sta, dottore,
ma
professore?
Sì, insomma, le cose più importanti cerchiamo di farle andare bene. Poi quello di cui stava parlando è un qualcosa che ci mette un po' in imbarazzo.
Ecco. Io ieri le leggo questo titolo. Motta Palladino, crisi a confronto. Un titolo giornalistico? Lei come lo trasformerebbe?
Beh, insomma, è vero. Sono successe delle cose abbastanza strane. Ora, ovviamente, se guardiamo, siamo parenti in questa crisi. Perché? No, ma è vero, al di là dello sconforto, perché poi noi non siamo sportivi, noi siamo tifosi, siamo cattivi, parziali, noi vediamo solo i nostri colori. E siamo forse la residua fortuna di questo calcio, perché spesso è talmente brutto sul piano estetico che si sa che lo guardiamo semplicemente perché teniamo moltissimo ai colori. Una volta che si esaurirà, tirano in porta 3 volte a partita, cioè è diventato veramente un qualcosa di impossibile sul piano estetico. Poi è chiaro, c'è la passione, per cui stiamo lì. Però insomma, no, siamo parenti, nel senso che al Bologna, che si è privato del suo allenatore, appunto Thiago Motta, e di un paio di giocatori chiave che sembravano un po' il telaio dell'ottima stagione del Bologna, la stagione scorsa sono finiti insomma in Champions, eccetera, e in realtà il Bologna ha fatto ancora meglio prendendo l'allenatore di risulta nostro, che è italiano.
Non c'era migliore spiegazione per far capire che siamo cugini in questa settimana.
Assolutamente, ce la siamo fatta con le nostre mani.
Con le nostre mani, la pozione magica.
Sì, assolutamente. Per cui adesso siamo in queste condizioni. Fra l'altro, devo ammettere, Palladino ha avuto un ottimo momento a Firenze, ha fatto 8 vittorie di seguito. Fra l'altro, sarebbero anche 9 perché manca quella con l'Inter che fu fatta dopo, che qui insomma vince 3-0. Okay. Però non hanno mai giocato un granché, se andiamo a guardare. Mentre italiano magari spesso perdeva, ha comunque fatto 3 finali a Firenze, italiano, 2 di Conference e 1 di Coppa Italia. Sì. Tanto per rispettarlo. Però c'era del gioco, magari perdevamo, ma giocavamo, tenevamo la palla al 70% noi, cioè c'era un qualcosa di...
Ricordo questa linea difensiva altissima della Fiorentina,
sì,
che
esatto. C'è costata, però era anche bella vedersi, cioè ci ha fatto...
Divano, dal tifoso juventino, divertiva tantissimo, come diverte voi quando vedete perdere la Juventus. Il bello del bar, anche lì in ospedale da lei, no? Si parla così di calcio lunedì.
No, per carità, infatti. No, ma invece cioè, adesso quelle 8 partite, 9 di fila, spesso è andata anche un po' bene, bisogna ammetterlo, come fortuna. Poi le cose si sono girate... Lui si è trovato, fra l'altro, gli hanno comprato un sacco di giocatori, sia d'estate ma anche adesso nel mercato, insomma Zaniolo, Fagioli, se ci pensiamo, Foloruscio,
sì.
E sembra quasi non sappia cosa farcene, cioè oggettivamente, se per caso Ken non fa quel paio di colpi, altra parentela di guai vostri, ecco, tra parentesi.
Sì, sì, ma ci sarei arrivato, lo so che devo dirle tutta la verità sullo stato di salute, sullo stato di salute, lei che mi deve dare le soluzioni.
Sì, e quindi insomma purtroppo facciamo dei cali inspiegabili, come se a volte perdere o vincere fosse la stessa cosa per il morale dell'entusiasmo dei giocatori, cioè è abbastanza inspiegabile. Ora, se noi stasera usciamo dalla Conference, come è una concreta possibilità, dalla Coppa Italia ci ha fatto fuori altra parentela, l'Empoli.
No, dottore, ho sbagliato ho sbagliato stagione a chiamarla.
Sì, assolutamente. Per cui, insomma, siamo lì a guardarci, sarà un disastro.
Quindi domenica è previsto l'arrivo in campo con 22 stampelle sponsorizzate dagli stessi soggetti. Senta, ma come se lo spiega, professor Di Perri? Abbiamo il piacere di averla e poi facciamo anche un po' il punto su quella che è una situazione chiaramente sociale, no? Dopo il Covid che ci ha visti avvicinarci e speriamo anche allontanarci da quella piaga. Però ce lo spiegherà bene lei sinteticamente, senza indurre nessuna riflessione chissà che, i tifosi sono sempre... Ci mancherebbe, però una situazione... approfondita non guasta mai e ne approfittiamo della sua presenza. Come si spiega che chi cambia vuole cambiare, vuol dare spazio ai giovani e poi sono troppo esigenti i tifosi o abbiamo allenatori che pensano di saper già gestire con poca esperienza determinate situazioni complesse? Perché anche qui Firenze è una piazza complessa, Torino abituata troppo bene forse.
Ma vedi, in questo senso sono due allenatori giovani, giovani anche di carriera, che non hanno fatto un granché fino adesso. Thiago Motta ha fatto questa stagione al Bologna, Palladino ha fatto qualcosina al Monza, che fra l'altro, per carità, ha fatto i punti per salvarsi e qualcosa di più l'anno scorso, ma era inguardabile il Monza, non è che si sa che squadra fosse, insomma, solo la vedi. Per cui questo è il primo punto, per cui nel loro repertorio affrontare una crisi forse non, qualcosa che non c'era, e allora questo bisogna tenerne conto. Le due società hanno, pur con una storia, un blasone molto diversi purtroppo, e questo è a vostro vantaggio, hanno comunque ambizioni. Cioè la Juve, ecco, io non posso dimenticarmi che nella mia ormai lunga e gradevole permanenza torinese ci sono stati 9 anni che ha vinto 9 volte di seguito lo scudetto, insomma.
Che cosa pensava il tifoso virologo Giovanni Di Perri quando una squadra con merito vinceva nella città dove opera lei, Di Perri, a Torino, da fiorentino, gli scudetti? Quali sono le immagini il giorno dopo? Il lunedì, la conquista degli scudetti, leggendo Juve di nuovo campione d'Italia. Un tifoso della Fiorentina, un professionista come lei.
Mi ero assuefatto a un certo punto, mi ero assuefatto. E facevamo delle battute, diceva, pensiamo, non so, un bambino di Torino che nasce tifoso della Juventus e che raggiunge il suo 10° anno d'età e per la prima volta la Juventus non vince lo scudetto. Beh, lo devo portare dal neuropsichiatra infantile, dicevo io, no, per dire, perché
okay, era ho capito l'esempio,
un'abitudine, insomma. No, beh, gli ha stravinti quegli scudetti, Laura, lasciamo stare, era uno squadrone. Avrebbe potuto con un po' di fortuna portarsi anche una Champions,
meno una delle due.
Tra l'altro, insomma, al di là del tifo, per motivi anche di consulenza professionale, per motivi anche di amicizia con quello che era il medico sociale di allora, che era Andrea Causarano, che era un mio compagno di classe a Siena, penso un po'.
Conte
aveva voluto alla Juve. Ecco, io ero molto vicino un po' alla squadra, eccetera. Effettivamente era insomma veramente
una bella corazzata,
uno schiacciasassi, cioè non ce n'era per nessuno, insomma. Poi grandi allenatori, Conte in primis, poi ma Allegri, beh, insomma, Allegri con tutte le critiche può aver ricevuto, ma insomma, mi pare 5 di seguito li ha fatti lui. Ha fatti 3,
sì.
Conte e 1 Sarri, no?
Ecco, sì, 3-5, ha studiato, è storia della Juventus, complimenti.
Beh, insomma, stando a Torino,
professor...
come vuole.
Magari molti colleghi, anche bianconeri, attorno. Mi dica di Ken, sì. Perché Ken e Fagioli, adesso le dico la cattiveria, dico, sì. Stanno facendo bene o sono nell'ambiente giusto, come ci scrive, ci dice Ken in una dichiarazione, in un'intervista di questi giorni, sì. Senza sminuire e col massimo rispetto, ovviamente.
Sì.
È la dimensione giusta, Firenze, cioè quel tipo di passione, quel tipo di ambiente, la città, non dico le ambizioni, perché le ambizioni sarebbero anche di vincere, sì. 3 volte in finale, sì, perse, sì. E anche con molta sfortuna, diciamo, le ultime,
sì,
quelle
sì,
di italiani.
Sì, no, è vero,
come
è
mai
vero,
dicono
è vero.
Questo andando via dalla Juventus?
Ma dunque, bisogna dire questo, il Firenze un po' sa aspettare, quindi avendo anche ambizioni minori, insomma, Vlahovic azzeccava una partita su 2, 1 su 3.
Ah, sì, bene,
però,
bene, così mi tocca.
Però lo tenevamo in campo, alla fine faceva 20 reti, diciamo, si capisce, perché era un po' la punta di diamante, era comunque lo stesso dicasi per tutti quelli che avete sciupato, cioè da Felipe Melo a Bernardeschi a Chiesa.
Sai che i tifosi juventini dicono basta fare operazioni con la Fiorentina, un mantenimento, un mutuo, il mutuo, glielo dica al suo presidente, il mutuo, basta, le rate finiscono.
Però ecco, però non solo
Chiesa,
questi,
Bernardeschi.
Non so. Sì, esatto. Pensate, non so, anche a Giovinco, che è un altro che è sparito in Canada e non nemmeno più per la nostra nazionale di calcio l'abbiamo potuto utilizzarlo, eccetera. Questo è l'altra cosa, è l'entusiasmo. Ecco, vedi, Firenze non vince niente. L'ultima volta è stata la Coppa Italia una 20 anni fa, eccetera. E lo scudetto, io me lo ricordo, avevo 10 anni, quello lì con Chiarugi, Maraschi, quando si vinse 2-0 a Torino e con la Juventus ci fu l'acquisizione matematica.
Aveva 10 anni all'epoca, professore?
Avevo 10 anni. Quindi una cosa straordinaria. A Firenze un Ken che gira per strada è un idolo. tutti intorno lo festeggiano, gli danno importanza. A Torino sparisci, cioè a Torino un ragazzo del genere sparisce. Cioè, ricordatevi, lo so, Ian Rush, che a un certo punto venne un anno, Ian Rush era un grandissimo centravanti, il gallese, no?
Sì, sì.
Quello del Liverpool. A Torino non lo riconosceva nessuno. Cioè io, girando a Torino, questa è una grande sobrietà, rispetto, privacy, tutto quel che si vuole, però se uno, così, un ragazzo giovane, gioca a pallone e diventa l'idolo della folla, beh, piace al ragazzo.
Piace, stesso. Aiuta, semplifica.
Aiuta, dà entusiasmo, se uno si sente sostenuto, eccetera. Qui, cioè, vi dico anche, insomma, io vi ricordo, non so, andavo in bicicletta la domenica, mi capitava di passare vicino allo stadio ed era uno degli scudetti della Juventus. A 5 giornate dalla fine, lo scudetto e poi la Juventus ovviamente vinse, passai allo stadio in bici, stava finendo la partita, c'era un mio amico, mi tende la bici, aspetta che faccio un salto sulle gradinate, fammelo vedere questo stadio, eccetera. C'era Juventus Verona, Juve vinse 1-0, ma ci sarà state 5.000 paganti. Ora, la cosa è stata estremamente...
La pancia piena, la sindrome da pancia piena.
Sì, questo sì.
Sotto sotto. Che partita sarà domenica? La viene a vedere con me? Sarò a Firenze. Viene? Partiamo insieme?
Guardi, io vi sto parlando da San Francisco perché sarò appena tornato dagli Stati Uniti.
Ah, sì. Allora la lasciamo subito i suoi impegni, è vero? Non ricordavo.
No, va bene,
professor Di Perri, che partita sarà? Me lo dica sinceramente. C'è l'orgoglio di Firenze, c'è Palladino che vuol dimostrare, c'è Motta che con un impegno a settimana tirerà fuori qualcosa dal cilindro. Mi dica lei.
Ma insomma sarà una partita molto nervosa perché entrambe le squadre, entrambi gli allenatori sono forse all'ultima spiaggia. Ci sarà un tifo comunque, Firenze in questo senso non si risparmia, in uno stadio che però è bruttino, è a metà, lo stanno riparando, fanno una mezza schifezza da là fuori purtroppo. Io volevo uno stadio come quello di Torino, perché a Firenze non avrebbe vinto nemmeno Real Madrid, avrebbe tremato tutta la città col tifo che c'è a Firenze, no? Ecco, uno stadio piccolo, concentrato in quel modo, perfetto, in cui sei molto vicino al campo. Invece hanno un po' rattoppato il vecchio Arterio Franchi, detto anche comunale, rimane un qualcosa.
Un po' risparmio, diciamo, non è tempo di spese grosse.
Ma sa, più che risparmio, lì è anche il carattere dei fiorentini. A un certo punto la squadra, c'erano i soldi, il presidente commisso e tutta una serie di iniziative che avrebbero portato a fare uno stadio nuovo e ci si mette contro quello, no? Lì c'è il mercato, non si può toccare. Firenze coltiva, è un po' il suo limite, il carattere, l'invidia, questa assenza di reciprocità che c'è fra il tifoso e la città, che insomma ha sempre un po' macchiato questa città.
Ho capito. Tanti passione, tifosi ci stanno seguendo da Firenze e zone limitrofe e le stanno dando ragione. Nel ringraziare per questa chiacchierata sportiva, come piace a noi, non il lunedì se uno vince o se uno perde in base agli umori, le devo chiedere, professor Di Perri, è stata una battaglia dura quella contro il virus, si può dire scientificamente che abbiamo vinto, che avete vinto, sì, voi studiosi, sì, o cosa si rischia ancora? Proprio...
Insomma, la cosa è completamente finita ormai, nel senso che abbiamo assistito a un fenomeno che nella storia dell'evoluzione dell'uomo, delle specie che lo circondano in generale, è arrivata, era nuova, non avevamo immunità contro questa, aveva la capacità di ledere e ci ha leso, ha fatto un sacco di morti. Poi ovviamente innanzitutto la vaccinazione, poi le infezioni spontanee in chi ovviamente non rischiava di morire, i più giovani eccetera, hanno creato uno schermo, però il virus ha cominciato a circolare di meno, poi ha fatto le sue varianti che erano da Omicron in poi, quindi dalla fine del 2021. Sì. Erano varianti molto meno virulente. Oggi è un virus respiratorio molto simile a altri, che ancora può far male agli immunodepressi che devono vaccinarsi per proteggersi, eccetera. Però come è stato le prime tre ondate non sarà mai più questo virus. C'è da dire che il mondo che lo ha generato non è cambiato. Siamo tanti, siamo quasi 9 miliardi. Viviamo vicini agli animali per motivi ovviamente di sussistenza. Per cui le condizioni che hanno creato questo fenomeno ci sono ancora e potrebbero crearne un altro. Se pensiamo che è il terzo coronavirus, diciamo, ibridizzato con coronavirus umani che ci ha raggiunto e ci ha dato fastidio. La prima SARS del 2003, la cosiddetta MERS, che è una malattia ancora presente nel Medio Oriente e che ha una mortalità, ricordiamo, 5%, 1 su 3, e poi questo Covid-19 di cui abbiamo parlato. Quindi in questi 18 anni se ne sono create tre di queste realtà a cavallo fra il mondo animale e quello umano, per cui ce ne saranno altre. E da questo punto di vista, se posso dire una nota positiva, sì, abbiamo cambiato il nostro atteggiamento, sorvegliamo molto di più, banalizziamo molto meno le infezioni respiratorie invernali.
Sì.
È stato creato un dipartimento in Regione Piemonte, il DIRMEI, che sorveglia, che qualifica e quantifica i virus circolanti.
Me lo dica sinceramente, il protocollo è stato aggiornato, sì, dopo un po' di anni.
Ma ovviamente.
Era un po' una pecca anche quella.
Ma era una pecca mondiale.
Mondiale.
Cioè, voglio dire, ma sì, cioè, di fronte a un'infezione respiratoria, uno fino al 2019, un medico, se non si trattava di un soggetto particolarmente a rischio, era un antinfiammatorio,
sì,
che era il venerdì pomeriggio gli cacciava.
Guardati un Fiorentina-Juventus e guarisci, avrebbero detto.
Secondo me, alla fine forse sì, fai passare il weekend. Oggi
fai passare il weekend, esatto.
Sì, sì, sì,
peggiora,
esatto,
solo se in caso di sconfitta della tua squadra del cuore. Ci scherzo sopra, fortunatamente, perché l'abbiamo superato. Grazie a quello che ci sta dicendo anche lei e i consigli che ci ha dato anche attraverso i collegamenti con noi. Professor Di Perri, davvero grazie, e che vinca,
grazie,
e che vinca la crisi meno affiorante. Speriamo di essere.
Ma sì, comunque sarà un attimo di trepidazione,
sì,
domenica,
sì, sì, sì,
sicuramente. Ma è quello che dobbiamo fare.
La penserò in quei minuti, anch'io, magari in cui cambia
va bene.
Comunque, grazie,
in amicizia, un abbraccio a tutti voi.
Grazie, professore, buon lavoro, sì, e grazie davvero. Come sempre, trattiamo e intrecciamo i ragionamenti con gli esperti, che poi sono anche tifosi e che sanno trattare il mondo, l'aspetto sportivo del tifo, anche in questo modo molto molto elegante e intelligente.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, allora, ultima oretta insieme, riprendiamo approfondendo anche gli altri temi che avevamo lanciato nel nostro sommario. Un rigore di Azic al 94esimo manda a Sorrento KO, la Next Gen ora sogna i playoff per la Serie B. Brambilla e l'esclusione della Turris, tra l'altro lì squadre squalificate, eliminate, punteggi, penalizzazioni. Non provo a immaginare cosa non capiti in Serie C. Regalano nuove prospettive. Torna a vincere la Juventus Next Gen 1-0 dopo due sconfitte consecutive. Ed è un successo pesante, perché contro il Sorrento la squadra bianconera passa al 94esimo grazie ad un calcio di rigore che Azic con freddezza trasforma dagli 11 metri. Questo è quanto è accaduto. Azic, 18 anni. Volete che vi dica la mia? Senza coppa o con coppa? Con Motta o senza Motta? Sapete che uno che rischia, che potrebbe rischiare, eh? Certo, è facile, tutti possono rischiare. Beh, ci sono quelli che hanno più possibilità di essere cercati a livello europeo. Il sacrificato, uno dei sacrificati, potrebbe essere Yıldız. E sapete chi potrebbe prendere immediatamente il suo posto, fare la stessa trafila? Azic. Cosa ne pensate? 340-54-25-324, domanda della seconda ora, domanda della prima ora. Regola uguale per tutti o no? Nel senso, perché Allegri rimaneva, a quelli che dicono che pensano che sono allegriano o poi pensano che siano mottiano? Io sono juventino, questa è Radio Bianconera, non guarda in faccia a nessuno, rispetta tutti. Se rispettano tutti, anche gli altri, naturalmente, se no regola Montero. Ma io ho grande fiducia, avevo grande fiducia, molto di più di quella che ne ho adesso, anche su Motta. Sull'intransigente Motta, che non pensavo fosse così intransigente. Che sta cambiando, tutto quello che volete. anche sui giocatori che sono arrivati. Vi sto leggendo su Radio Bianconera, la chat, la suite di Radio Bianconera. Ma secondo voi sono così scarsi questi giocatori? Cioè non potevano già far meglio? Secondo me sono le condizioni in cui sono stati messi. Ieri non ho detto che Chiesa è scarso, dico solo che Chiesa in Inghilterra non ha giocato neanche 5 partite consecutive o totali. Ed ha quella capacità di saltare l'uomo, ma in un concetto mottiano è poco efficace. Quindi ti dico, cercati un'altra squadra. Ovvio, Rugani non ha quel modo di impostare. Cioè, molte cessioni le capisco, ma poi ipotizzavo, con quello che mi rimane, con quel poco che mi aggiungono, ma voi pensate che con Calafiori e Zirkzee questa squadra sarebbe in corsa per lo scudetto? Quest'anno, eh? Poi magari il secondo anno sì, ma possono arrivare i giocatori, poi l'allenatore te lo cacciano se non c'entri i risultati. Ecco, con Zirkzee, visto che state dibattendo, però... Kuhn-Meiners, è vero, alcuni ci dicono non è da Juve. Bene, chi è da Juve in questo momento? Certo che se guardo la Champions League mi viene voglia di averne 500 diversi da quelli che ho. Ma poi devo fare i conti con la realtà del nostro campionato. In questo momento posso permettermi la prima classe, la super la suite, la seconda classe attaccata alla prima. Ci costruisco abbattendo i costi. Noi non badiamo a spese e finalmente l'ho marcato talmente stretto, ho rischiato il rosso diretto per un intervento falloso a centrocampo, ma per farmi raccontare Fiorentina-Juventus ritrovo con grande piacere dall'ultima volta che l'ho visto, mi sembra a Parigi in un ristorante dove mi ha offerto il pranzo, devo anche dirlo. Momo Sissoko, Momo, in conferenza, in telecronaca eri così per me. Ciao Momo.
Ciao, come stai?
Molto bene, tu sei sempre pimpante, uomo di calcio, di sport. Dimmi la tua giornata di oggi, Momo, dai dimmela.
Ciao. Qui all'ufficio, tranquillo, questa mattina ho fatto un po' di sport e adesso sono all'ufficio.
Un po' di sport per mantenere quel fisico impeccabile, eh? Potresti giocare nella Juve domenica? Mi serve un centrocampista.
No, io sono stanco.
Sei già stanco al solo pensiero. Momo Sissoko, gli ascoltatori stanno impazzendo di Radio Bianconera. Lo avessimo, ce l'avessimo ancora, al di là dell'affetto che hai lasciato e che penso... senta ancora da parte dei tifosi bianconeri, ti chiedo sia a Torino sia alla Fiorentina, perché poi andasti anche alla Fiorentina, sentivi battere il cuore diversamente prima di questa partita?
Sì, è normale, sai, la Juve c'è una piazza speciale per me, sai, io ho giocato lì. Mi hanno piaciuto molto quello che è successo lì. Io ho giocato un gran club. Un club che a livello internazionale è un club molto importante e io ero molto orgoglioso di aver giocato per la Juve.
Ecco, e non è stato facile giocare in quei due anni. Anche lì c'erano molti cambiamenti, ce n'erano stati e ce ne sarebbero stati. Ma lo spogliatoio, nello spogliatoio, come vivevate queste situazioni? Con le cuffiette sulle orecchie, facendo finta di nulla, fidandovi della società, dell'allenatore? Come si vivono i momenti un po' difficili di cambiamento? Come le vedevi tu?
No, difficile, sai, la Juve è un gran club, c'è tanta pressione, i tifosi come la società aspetti che tu vinci tutte le partite, è normale, perché quando sei la Juve tu devi vincere. E il modo di giocare anche era importante, però adesso sai, è normale che i tifosi sono incazzato e la verità
questo
è
termine
che...
chi te l'ha insegnato questo verbo dello spogliatoio, hai usato il termine incazzato, non arrabbiato che è un po' più morbido, chi te le insegnava queste parole italiane nello spogliatoio?
Sì, tutti, la verità è che tutti mi hanno insegnato quello, però io, quello che io sto vedo adesso, sai, la Juve sta essendo un buon campionato, però perde partita, però io sono fiducioso per questa partita contro la Fiorentina, è vero che abbiamo perso contro l'Atalanta a casa, un score importante, però io penso che contro la Fiorentina sarà una bella partita, perché la Fiorentina sta giocando un buon calcio, però la Juve è più forte.
Ecco, hai fatto riferimento, intanto colpisce, colpirà anche a casa, hai parlato quasi da giocatore che gioca ancora, da tifoso sicuramente della Juve. Ti è rimasta così nel cuore? So che hai giocato in diverse parti in Europa e hai un buonissimo rapporto con tutte. Cosa ti ha dato di più o di speciale la Juventus, Momo?
Ma ne ha insegnato molto, sai, rispetto, cosa vuol dire la Juve, cosa è casa Juve, sai, tante cose. La Juve è qualcosa di speciale, sai, quando tu giochi per la Juve, tu capisci qual è, perché giocare per la Juve. Per quello io ho imparato molto con la Juventus, in la casa Juventus, come funziona il calcio e lo che è vincere. La vincere, la Juve me l'ha insegnato molto.
Ecco, quando parlavi di arrabbiatura, incazzatura, non so, ti ricordi anche un momento complicato, non tuo, di squadra, una sconfitta? Sicuramente ne avrai qualche esempio. Chi era da esempio nello spogliatoio? Cosa capitava nello spogliatoio dopo? Fosse capitato uno 0-4 con l'Atalanta, che non era capitato perché non si perdeva così in casa dal 1967. Che dinamiche ci sono nello spogliatoio? Cosa diceva Momo? Cosa dicevano gli altri, i leader, quelli più esperti, i vecchi, ecco, tra virgolette, i vecchi?
No, tu sai che io ho giocato con Campione. Quando c'è Campione dentro la tua squadra, come Buffon, Chiellini, Del Piero e tutti, è più facile, perché loro hanno l'ADN della Juventus e loro ti trasmette questa ADN, è più facile. E per quello ha bisogno di carattere, ha bisogno di voglia e di dimostrare che sì, stiamo giocando per la Juve, perché abbiamo la capacità di giocare per la Juve e soprattutto che la maglia della Juventus pesa molto.
Ecco, toglimi una curiosità, e ai campioni, nella lista dei campioni ci metti anche il nome degli allenatori? Cioè, sono stati utili gli allenatori che hai avuto nei momenti facili, difficili? Quanto incidono gli allenatori con il loro gioco, con le loro metodologie, con il loro atteggiamento? Con un Momo Sissoko che arrivavi dalla Spagna, giusto? All'epoca, giusto?
Sì, del Liverpool.
Ah, dal Liverpool, sì. Hai ragione. Quanto incidono gli allenatori? Cosa dovrebbero fare gli allenatori in certe situazioni? O disinteressarsi e andare avanti per le loro idee?
No, l'allenatore alla fine è lui che manda, è lui che è il capitano del barco. E l'allenatore ha bisogno di trasmettere molta fiducia al suo giocatore e a far capire al suo giocatore che io sono con voi e sì, siamo tutti insieme per lo stesso obiettivo e possiamo fare tante cose importanti insieme.
Certo. Entro nel merito, Momo Sissoko, qui su Radio Bianconera, la radio dei tifosi bianconeri, con grande piacere ti ritroviamo a pochi giorni da questa sfida con la Fiorentina. Con una classifica incerta, tu dici la Juve non sta giocando male, hai detto, sta cercando di fare qualcosa di diverso, questo si vede da fuori, tu la segui ogni tanto?
Sì, la seguo sempre, sai, la seguo sempre, sai, per fare un nuovo progetto non è che si fa un due giorni, adesso c'è un nuovo allenatore, una nuova società, nuovo giocatore, questo è il bisogno di far capire alla gente le cose e piano piano con un qualcosa positivo si possono cambiare. E l'esempio giusto è Luis Enrique del Paris Saint-Germain. Quando lui è arrivato tutti parlano male di lui e alla fine lui ha fatto capire al suo giocatore che cosa dobbiamo fare per vincere, per avere un gruppo importante, e speriamo che Mota sta facendo e lo farà.
Sai che cosa ci sta scrivendo dalla Liguria italiana? Intanto tantissimi messaggi per te. Turam un po' me lo ricorda Momo Sissoko. Era il Turam o lui è il Sissoko quest'anno? Lo conosci Turam? Turamino, come lo chiamo io?
Sì, la verità è che abbiamo fatto tante interviste insieme e, bueno, te l'ho detto che Turam era un giocatore che la Juve doveva seguire, perché lui ha la capacità e la qualità e la personalità per giocare alla Juventus. Adesso lo sta facendo bene e sta dimostrando piano piano che è già un grande giocatore e per il futuro un grandissimo giocatore. E lo che sta facendo io non sto sorprendendo.
Allora, qualcuno ti ricorda un trofeo Birra Moretti a Napoli, mi sembra, grande Sisso, hai fatto delle foto, eri molto disponibile. Ti veniva spontaneo o è giusto nel ruolo di un giocatore dare questo tipo di disponibilità? Sai quanto aspettano i tifosi questi momenti?
No, è normale, sai, è normale che tu sei cerca di tifosi, perché alla fine sono loro che ti danno tante cose positive e che ti supporta nel male e nel bene. Per me era qualcosa normale.
Bene. Senti, ci chiedono esplicitamente chi ti ha insegnato la Juve, chi ti ha spiegato cos'era la Juve, qualcuno più di qualcun altro, un giocatore, un dirigente, il tuo compagno, con chi eri in stanza in albergo quando si era entrato?
Io ero con tutti, come io sono un uomo intelligente, io ho capito subito quando entra in la Juventus cos'è la Juventus e cosa vuoi dire la Juventus. Per quello io ho apprendito molto e veloce e capito subito che ero dentro di un grandissimo club e per quello mi sono adattato molto, molto facile e più facile.
Certo, ma qualcuno più di altri avrà avuto l'empatia?
No, normale, dai, io, Del Piero, Chiellini. Quando vedo che Nedved, un pallone d'oro, arriva all'allenamento 2-3 ore prima dell'allenamento, quando torna a casa 3 ore dopo l'allenamento, essendo un pallone d'oro, vuol dire tante cose. Allora tu, come giovani, ti insegna molto questo tipo di giocatore.
Ah, cosa ci stai dicendo? Sono importanti questi esempi. Mancano un po' nella Juve di oggi? Ci vedi qualche limite strutturale nella Juve di oggi? Poteva già fare un po' meglio dopo la rivoluzione di quest'estate?
No, ma far meglio è facile parlare adesso, però sai, la verità è nel campo. Quando la maionese, come si dice in francese...
la maionese, eh?
Se prende, io penso che la Juventus diventerà un grandissimo club, come è già un grandissimo club. Io non sono fiducioso. Io sono fiducioso e la verità io sono sicuro che per terminare quest'anno buono e per il prossimo anno con nuovi acquisti che hanno la qualità e la personalità, perché per giocare alla Juventus abbiamo bisogno di personalità. Secondo me la Juventus diventerà un grande d'Europa.
Ecco, visto che sei in un ufficio dove sicuramente passano tanti campioni del passato, ricordiamo che cosa fa Momo Sissoko oggi, inteso come lavoro? Come...
Sì, io mi occupo di giocatori giovani, sai, come procuratore. Mi piace molto perché io sono col mio giocatore, io le insegno cosa vuol dire e cosa... hanno bisogno di giocare all'alto livello, allora sono procuratore e mi piace molto.
Ecco, se tu ti chiamassi una squadra tipo la Juventus, che gioca col 4-2-3-1, ti chiedo, Colomani, che cosa spiegheresti di Colomani? Che cosa spiegheresti che potrebbe mancare a questa Juve? vedendola, senza volersi, senza voler diventare giuntoli o l'allenatore, ci mancherebbe.
Sì, sì. No, no, se manca, adesso non ti posso dire lo che manca, lo che manca è solo vincere le partite e dimostrare che se loro sono alla Juventus è perché hanno la qualità. Adesso lo che abbiamo bisogno è di ritrovare la fiducia tutti insieme, tifosi, giocatori, allenatori, tutti, perché amiamo molto la Juventus e che la Juventus si può classificare per il prossimo Champions League e avanzare così.
I nostri ascoltatori, Momo Sissoko, ci dicono, però il primo anno è così difficile arrivare alla Juventus o è difficile perché mancano i campioni che ti aiutano a emergere? Perché Nico Gonzalez, Kuhn Miners, Douglas Luiz, che arrivava da una squadra comunque esperta, perché secondo te questi giocatori quest'anno hanno faticato così? Al di là che possano piacere, che siano costati tanto o poco?
Ma come te l'ho detto, giocare alla Juventus non è facile, eh? Non è facile, quando sì ti posso adattare facile, velocemente. Sai, noi abbiamo la chance di avere Del Piero, Chiellini, che loro hanno fatto tutta la sua vita nella Juventus. Allora, quando loro parlano, era più facile perché loro ti aiuta a capire le cose velocemente e a fare le cose bene. E adesso, sai, non è come te l'ho detto, non è facile giocare per la Juventus, però piano piano loro si possono adattare facilmente all'idea della Juventus.
Allora, intanto ricordano il tuo esordio in campionato. Tu lo ricordi? Ti faccio il quiz.
Sì, molto bene.
Molto bene. Cosa ricordi di quell'esordio? Dai, raccontami.
Sai, prima partita, io arrivo del Liverpool, io avevo dentro della mia testa, io volevo fare impactare dentro della prima partita e alla fine io penso che la prima partita mi ha dato molta fiducia per il resto.
E lì ti hanno incominciato a chiamare la piovra bianconera.
Ecco.
Quello che doveva allungarsi da tutte le parti, che doveva prendere palloni, fare di tutto. Bello questo ricordo. Ricordano la vittoria in campionato in quell'occasione a Udine. Udine, ci scrive Fantin da Treviso, quindi l'affetto che arriva anche dal nord-est. Senti, un giudizio su Kolo Muani. Perché al Paris Saint-Germain non poteva starci, al di là dei rapporti con l'allenatore? Tornerà in Francia? Tu sei lì a Parigi.
Ma secondo me lui aveva bisogno di andare via del Paris Saint-Germain perché lui non aveva spazio, non per la sua qualità, perché l'allenatore non lo vedeva. Però Kolo Muani adesso nella Juventus si trova molto bene, lo sta facendo bene, sta facendo gol importanti. E adesso, secondo me, quello che conosco di Kolo Muani, tifosi della Juventus, hanno visto Kolo Muani al 100%, lui ha ancora bisogno di tempo, però io sono convinto che lui alla Juventus lo farà bene e diventerà un giocatore molto importante per la Juventus.
Ecco, tu lo vedresti bene giocare con due punte, da solo, là davanti, esterno, come in nazionale? Tu sei lì, sei in Francia, ci puoi dare qualche suggerimento in più?
Con due punta in centro mi piace molto.
Con due punte in centro mi piace molto. Mi fermo qui perché è una sentenza, perché ti devo liberare, perché sta entrando il futuro Sissoko nel tuo ufficio, giusto? Come si chiama? Come si chiama il futuro?
Ecco, Gigi Convo.
No, ripeti, scheda tecnica, prendete appunti amici da Radio Bianconera e guardate sempre chi è il procuratore, Momo Sissoko, ci lancia la figurina di
Gigi Convo.
Convo, età?
Ecco.
Età?
Di Toulouse, 18 anni.
18 anni, proveniente da?
Da Francia.
Dalla Francia. Gioca dove?
A Toulouse.
Costa tanto? Fai buon prezzo?
No, no, niente,
no. Niente? Niente? Ruolo?
Per il momento.
Per il momento, eccolo lì che esce la vena del procuratore. Ruolo? Dove me lo piazzi? Che numero è? Un 8, un 4?
Centrocampo o difensore a 3?
Centrocampo, difensore a 3, quindi potrebbe starci bene anche la Juve, eh?
Ecco, vediamo.
Vediamo, ragazzi, segnatevi questo nome, io vado subito a controllare il tutto, oppure ogni tanto disturberemo Momo Sissoko, perché mica avrai solo centrocampisti, potrebbe servire...
No, c'è attaccante, c'è tutti.
C'è tutto a casa Sissoko. È un piacere, Momo, grazie di questa
piacere
bella
mio.
Chiacchierata. E se sei a Torino, passi da queste parti, c'è un bravo giornalista a Radio Bianconera. Costa poco, un caffè, un caffè.
Grazie mille.
Ciao, un saluto. Grazie per questi ricordi. Un saluto anche da Yves, che è lì con la bandiera, la maglia di Sissoko. Lui si identificava in Sissoko quando giocava.
Cose di calcio.
Che bella chiacchierata con Momo Sissoko, ammetto di non aver controllato, aggiornato fino all'ultimo secondo le vostre richieste, onestamente glielo chiedo anche in privato, glielo chiederò in privato, non l'avevo letto, ma Gianni mi chiedeva una domanda imbarazzante al grande Momo, capisco se non si può chiedere, gliel'avrei chiesto, guardate, con alcuni sono diretto, visto che cioè sono diretto anche con in altre occasioni e mi conoscete, però ci sono momenti e opportunità per farlo. Con lui l'avrei fatto, non l'ho letto e non sapevo neanche. Se non sbaglio ha fatto lui l'affare Osimhen, ci può dare qualche delucidazione, Gianni? Non mi sembra, però glielo chiederò e magari una delle prossime volte lo farò intervenire, anche perché sono queste le chiacchierate, avete visto anche il rapporto con Momo Sissoko, questo si costruisce. Se costruisci questo anche quando era calciatore, l'ho conosciuto, non mi faceva offrire i caffè, mi faceva piacere parlare di calcio con lui, con tanti altri, prendermi le sgridate di Del Piero quando non ricordavo esattamente i numeri dei gol che aveva realizzato, quelli che gli venivano assegnati e quelli non, i camoranesi, tutta questa gente qui. Con questa gente qui, il bello, il privilegio era potergli parlare, poterci parlare insieme, anche solo 2-3 minuti, no? Camoranesi era uno che dopo 2 minuti diceva Paolino, Trezeguet, Anto, no? Però ti spiegavano, ti facevano intuire e tutti trasmettono questo. Cioè, se non tirava il carretto, Trezeguet, stanco magari perché si divertiva qualche volta, qualche grana l'ha avuta anche lui, con il signor Corona, magari, non ho mai seguito quella vicenda e non mi interessa, so che lo fa arrabbiare particolarmente, quindi la evito. David, buenos dias. Ti spiegavano che avevi a fianco qualcuno che già solo con lo sguardo ti aiutava, ne avevi uno in porta, se tornavi o non tornavi ti guardava in un certo modo, ti gridava, ne avevi uno in difesa, almeno Chiellini, Bonucci, cioè avevi della gente... con gli attributi, andavi a centrocampo, andavi avanti, cioè comunque ti giravi, ti sentivi a disagio, tra virgolette. A disagio devo fare almeno il minimo sindacale, il peggio di questi oggi, e crescevi più in fretta perché ti allenavi anche con loro. Noi non siamo in questa condizione. Ecco perché forse un'unità in più ricade sull'allenatore, che deve far crescere velocemente, facendo fare le cose semplici alla squadra. Cosa ne pensate? Oggi non abbiamo ascoltato dei vocali. Invece di guardarti le fotografie di Sissoko, del giocatore che ci ha appena detto, tra l'altro il podcast sarà pronto a breve, verrà ripreso naturalmente da Bianconera News, da tutto Juve, da tutto Mercato Web, riascoltatelo, perché abbiamo cercato naturalmente di spaziare a 360 gradi sui ricordi di Juve-Fiorentina, di cosa serve, di cosa aiuta, di cosa è più semplice a Firenze magari rispetto a Torino, ce l'ha spiegato anche il professor Di Perri in precedenza, e adesso naturalmente la sintesi tra poco con il chicchirichì del giovedì. Vocali.
Ciao ragazzi, Matteo da Pesaro. Allora, ho guardato una trasmissione adesso con Sabatini, intervistavano Alessio Tacchinardi, ha detto che vorrebbe essere una mosca per vedere gli allenamenti di Thiago Motta, perché non è normale che non è migliorato nessuno. Io sono d'accordo, quasi al 100%. Dei miglioramenti ci sono stati nella rosa, per carità. Però
allora non sei d'accordo al 100%.
La differenza che c'è tra Conte, la cattiveria che mette nei giocatori, che imprime nei giocatori, è diversa da Motta. C'è un abisso e Motta non è pronto e non è maturo. Ci vorrebbero figure come lui, Tacchinardi, Del Piero soprattutto, per far rilanciare la Juve. Io sono straconvinto.
Sì, ti faccio la domanda, sono d'accordo, sono diversi, però l'hai scelto e so che molti erano d'accordo. Io ero neutrale nei confronti di Motta, non ero né caldo né freddo, attendevo, perché non riuscivo... Vedevo che pareggiava tanto, vedevo che faceva qualcosa di nuovo. Vedo che però Italiano sta facendo meglio col Bologna. Cioè, la squadra del Bologna preferisce Italiano a Motta quest'anno, quelli che sono rimasti. Sapete la domanda cattiva che lo faccio? A lui, al dottore 2.0, pneumologo, buongiorno. Ce l'abbiamo? Eccolo.
Buongiorno.
Ah, ma lei è pronto per scendere in campo? Cosa fa? Scende in campo?
No, vado a correre.
A correre? Ah, bravo, ciao Pasquale.
Vado a correre perché per 5
bravo, ormai hai capito dov'è l'orizzonte, il tuo orizzonte.
Per cinque giorni a Torino ho lavorato e senza correre, allora riprendiamo oggi prima delle visite specialistiche.
Ah, un po' come quindi, la Juve, lei mi ha lasciato la Juve in Juve-Atalanta, sì.
Allora,
tanto lavoro e poca sostanza.
Tanto lavoro per nulla nell'immediato. Perché oltretutto io ho avuto il piacere di stare nel vostro studio.
Qui, lei era qui.
Bellissimo lo studio, tutta l'ora trascorsa insieme. Poi, dopo aver detto tanto... 1-0-4 praticamente ha annullato totalmente.
Sa che figura abbiamo fatto io e lei dopo quello 0-4? Ho cancellato la puntata.
No, il problema è uno solo. Se uno prende un discorso, allora Sissoko l'ho sentito volentieri, perché io, contrariamente agli altri,
ascolta,
quel centrocampo Thiago Sissoko Pulsen Diego a me piaceva molto. E quell'anno Sissoko, da gran signore, non l'ha detto, perché ha detto delle cose.
Ci ho provato, Pasquale.
Ci hai provato e ci sei riuscito, perché gli hai fatto dire sempre quei 2-3 nomi. E quindi ci sei riuscito. Mentre invece, in quell'anno 2008, appena tornati da una B delinquenzialmente cacciati, dove eravamo stati delinquenzialmente cacciati, il 2008 era già scudetto, perché la gente deve andarsi a rivedere 4 partite, di cui 3 ve le dico subito, la quarta non la ricordo nemmeno, ma una dopo l'altra: Siena, Empoli e Parma con l'Inter di Mancini. Andassero a vederla, altro che Bar di oggi e compagnia bella. Anche perché, se non cambiano questi regolamenti e queste cose, anche a livello internazionale, secondo me il calcio è un'altra cosa. Anche ieri sera ho visto delle cose assurde. Comunque,
sì, abbastanza.
Venendo a noi, ma ciò che ci siamo detti, se viene rapportata allo 0-4, è una cosa che non ha senso. Se viene rapportato a ciò che deve essere e deve tornare ad essere la Juventus, invece è tutto azzeccato. Ma giustamente, come sono uscito avvilito io dallo stadio con la pioggia di domenica sera, ma io il lunedì ero proprio avvilito, distrutto. Ma il lunedì mattina ero normale. Perché? Perché se uno sa qual è il programma di lavoro, la visione globale della situazione, si rasserena. Se invece uno guarda alle parole e fa e riporta vergogna, fango, umiliazione. Momento. È stata una batosta grossa, ma da una squadra compatta, messa lì, sono 9 anni di costruzione. L'Atalanta, ve ne parlo io da anni, che è meritevole dello scudetto. Magari vincesse lo scudetto, quello 0-4 si annullerebbe, perché vuol dire che farebbe fuori Inter e Napoli. Allora io tifo per l'Atalanta, perché così noi possiamo stare un po' più sereni. Certo, dopo quella partita ne viene un'altra a Firenze, dove c'è gente col dente avvelenato. Ma avvelenato da cosa? Dal fatto che li hanno inventati a Torino, li hanno fatti esordire, li hanno fatto diventare personaggi e poi sono voluti andare via perché volevano fare i titolari. E quindi questo dente, ma questo famoso dente avvelenato, ce l'hanno tutti avvelenato. Ce l'ha Allegri avvelenato, c'è quello che parla per Allegri. A tal proposito, io mi aspetto una smentita,
Di chi?
No. Questo ve lo pensate voi. Ah. Ma ieri, facendo seguito, sia la Gazzetta dello Sport o altre piattaforme...
C'è del ritorno di Agnelli?
Sempre. Allora, c'è sempre il ritorno di Agnelli. Poi c'è sempre quel personaggio che deve insegnare agli altri cos'è la Juve. No, alla Juve nessuno insegna l'altro. Basta entrare nella Juve, aver letto una pagina di storia della Juve è già tutto insegnato. Non è che c'è uno che spiega che cos'è la Juve. Allora, se addirittura ieri nella sua intervista, non so se preparare, no, non mi interessa.
Sì.
Io ho letto un'intervista a Sandro Sabatini. Allora,
sì.
Non dico altro, non aggiungo altro.
Ok.
Io spero solo che qualcuno con la Q maiuscola possa smentire la enorme sciocchezza detta a proposito di un personaggio che dovrebbe venire in aiuto a chi sta lavorando. Io mi aspetto una smentita, ma il minimo. Che dica, ma no, ma chi è che ha messo in mezzo questa cosa? Allora, ma siccome ognuno è responsabile delle proprie smentite, delle proprie affermazioni, io torno sull'argomento e vengo alla tua domanda, cioè alla tua riflessione. Quello 04 che cosa ha lasciato? Ha lasciato un segno grave per noi e ma non è il punto dell'anno, perché era talmente il divario in campo, per come noi eravamo in campo, non per come era la Juventus. Non è che tiriamo in ballo anche le stelle dell'universo che sono juventine, hanno perso, hanno fatto una figuraccia. No, quelli che sono andati in campo, nelle posizioni che occupavano, nel modo in cui abbiamo affrontato la partita, è stata una serata nera.
Ecco, Pasquale, per non soffermarsi solo sulla serata nera, capisco che tu dica è la serata nera, va catalogata tale e non può azzerare tutto in generale, il progetto, quello che tu vedi con le tue lenti, oltre un risultato, oltre un allenatore, oltre un giocatore, ecco, quelle lenti lì. Non mi piace molto il colore, Devo cercare di rimediare. Al di là di questo, ci mancherebbe. Qualcuno mi dice, non mettere la giacca blu sulla cosa, la giacca nera sulla cosa blu. Cioè, ma di moda ogni tanto, non è del lì. Quindi gli occhiali, capito. Al di là di questo, tu però qui mi convincesti, cioè, non mi convinci. Parliamo praticamente la stessa lingua, no? È un po' come entrare alla Juve. Nessuno ti fa diventare juventino di più o di meno. E quanto respiri e quanto ti vuoi mettere in gioco. Tu qui però dicesti e usasti un termometro importante. Io da quel giorno ce l'ho qui in mano quel termometro. Vediamo. 0-4? Non mi interessa. 4-0? Non mi interessa. Non mi sarei esaltato. Perché qualcuno avrebbe detto scudetto sicuro. Scudetto sicuro. Ok. Termometro, Pasquale Gallo me l'ha dato in mano, lo tengo qua. Quando tu non ci sei, metto il termometro. Attenzione, che da questo momento in poi, conferme, non conferme, allenatore, non allenatore, dipenderà da quanto miglioreremo, faremo qualcosa di diverso, genereremo più empatia, faremo qualcosa di più, non solo in campo, dentro, fuori, comunicare, non comunicare, smentiremo, eccetera. Partire con 1-0-4 è come cadere in un burrone. Cioè,
no.
No?
Per la Juve no.
Spiegami.
Per la Juve no. Per un'altra società può darsi. Anche perché è successo al Napoli un 3-0 col Verona e hanno continuato. E se continuano a Napoli, figuriamoci a Torino con la leggenda di 128 anni sulle spalle. La storia della leggenda Juventus è talmente forte che fa sì che il ragazzo ventenne seduto vicino a me al Legend Club a un certo momento mi ha risposto a una mia affermazione dicendo: vabbè, abbiamo capito, allora anche ho sentito questo, anche quest'anno sarà per l'anno prossimo. Cioè, come se fosse una nostra costante dire: va bene, quest'anno abbiamo fallito, sarà per l'anno prossimo. Il periodo più lungo che la Juventus ha dovuto subire, aspettare, senza vincere nulla, nel senso di trofei, è un lustro, 5 anni. Ma le squadre milanesi sono arrivate pure a 13 a 15 anni, quegli altri addirittura a 30 a 40. La Juventus, quando finisce un ciclo, è normale che dopo la rifondazione ci sia... Ecco perché lo 0-4 non smonta la Juventus. La Juventus invece, per me, ha delle certezze già mentali per come migliorare, ma migliorare non solo di acquisizioni nuove, ma anche di far rifiorire giocatori campioni che noi abbiamo. Io ricordo tutto quello che è stato detto su Cop Miner. Poi aspetto settembre, vediamo chi è Cop Miner. Allora ci sono delle certezze. Poi ci sono altre cose che dipendono dai singoli personaggi, che sia allenatore, giocatore, dipendente, dirigente, ragioniere, chiunque sia, dipende da loro la capacità di trasmettere un miglioramento, perché nella Juve ogni cosa fatta bene può essere fatta sempre meglio, figuriamoci se è fatta male. Questo è il motto, questo è quello che il termometro che tu tieni lì e che vale per sempre non viene annullato dallo 0-4, viene annullato dallo 0-4 dal 70esimo in poi, quando ci troviamo sotto di 3 gol. Allora, pensare a Pasquale Gallo, dici: ma che mi dice Pasquale Gallo? Che mi interessa? In questo momento siamo umiliati. Certo, anche io sono stato malissimo. Mica io sono fatto di carne e ossa, non è che sono e nervi e muscoli e tutto. Il problema è uno: si crede o non si crede nella società? No, allora io ti dico una cosa. Si parte da questo e la seconda domanda è: si ha la capacità di attendere oppure non si attende? Se uno non si attende, già ha risolto. Io non voglio attendere. Ok, torno allo stadio o mi rivedo la Juventus in TV quando sarà pronta. Bene, per me è prossima. Per me è prossima. Poi ve lo sto dicendo da 2 anni, del settembre 2025, come inizio di una Juventus veramente con un lavoro molto avviato per bene, vedremo. Se mi sbaglio, io chiederò scusa a tutti. Però è lì il punto. Si ha fiducia o no nella società? No! E allora, se non si ha fiducia della società, il resto, chi viene o chi parte, non ha importanza. Invece io ho una fiducia estrema. Al di là di alcune figure che potrebbero anche nel tempo cambiare, perché, cioè, ma sono cose relative. Il fulcro è se uno crede nello staff tecnico, se uno si convince che John Elkan alla Juventus non pensa mai e non se ne frega niente, ma di che cosa parliamo? Allora ecco che viene fuori Agnelli. Ma io ricordo che quando c'era Agnelli, ogni mattina, ogni santa o maledetta mattina, si diceva no, il cugino lo vuole cacciare via. Mi ricordo male, Antonio?
Assolutamente no, assolutamente no.
Allora vuol dire che è una guerra che parte da lontano. Allora io ti posso dire, tu hai sentito parlare di, mi ricordo che cioè, politicamente e anche in economia, in tutto, nella nostra vita, della banda larga, no? Come sì. Si dice a livello tecnico, la banda larga. Io penso che intorno alla Juve ci sia una banda molto larga di gente che forse non vuole, non desidera questa rinascita della Juventus, ma non perché ci riesca poi, no, perderanno. Però certamente, mediaticamente, danno molto fastidio. Danno certo. Molto fastidio e fanno diventare persone che si sono fatte da sole e sono cresciute nella vita e sono fra i migliori, li fanno diventare dei dilettanti. Perché? Per lo 0-4, o perché con l'Empoli siamo usciti, o per... No! La stagione io me l'aspettavo così come è stata. Poi gli infortuni di 4 mesi hanno fatto il resto, però anche il mister, io dal mister mi aspetto qualche miglioramento, non perché io debba insegnare lui, io non ne capisco proprio di allenatori, io non ne so niente, ma certamente alla Juve la flessibilità e l'intelligenza sono più importanti della tecnica. La tecnica si può imparare, si può migliorare tecnicamente, essere allenatore o giocatore, ma se non si è uomini intelligenti non si riesce a migliorare, neanche alla Juve. E Giovanni Trapattoni è stato il personaggio simbolo di tutta la storia della Juventus, di come si è incarnato in una realtà dove, mi diceva lui, mi ricordo i primi anni, Pasquale, ma mi fai degli elogi? Io ho avuto solo il Mazzarotto di essere chiamato da Agnelli e Boniperti, sto imparando con loro come si allena, ma era intelligente con la stampa, con il gruppo, con la società, con l'ambiente, con i tifosi. Adesso c'è Sergio Brio, ma non se ne è parlato proprio dell'ingresso di Sergio Brio. Ma Sergio Brio è un personaggio che può trasmettere alla folla, al pubblico juventino di milioni di persone, può trasmettere juventinità molto più degli altri. Di Sergio Brio sanno molto poco perché è datato nel tempo. Affidatevi alle sue parole quando viene a trovarvi ai club.
Bel messaggio del nostro Pasquale Gallo, non è un monologo, è una lezione che è di qualcosa di diverso. Caro Pasquale, noi abbiamo terminato il nostro tempo, però c'è una domanda.
Sì.
Quindi si riparte con o senza il quarto posto nello stesso modo, sapendo di essere saliti di un piano? Secondo te?
Per me, come sapete, sanno tutti perché mi sono dichiarato.
Giocatore, allenatore...
Allora, lo scudetto per me quest'anno è una cosa di cui parlarne era lecito, ma super.
Ma al di là del scudetto, no, ti devo veramente lasciare perché dobbiamo essere fiscali d'ora in poi in chiusura. Ti chiedo, si continua allo stesso modo anche se solo quarto posto? Perfetto.
Il quarto posto è l'obiettivo.
È fiscale.
È fiscale. Ed è importante, ma non è l'inizio della nuova vita della Juve. No.
Esatto. È ben altro. Pasquale Gallo ce l'ha detto questo modo e lo ritroveremo la prossima settimana. Ciao.
Ciao.
Grazie Pasquale. Cerca di comprendere i tempi tecnici della nostra radio. Noi ci lasciamo Yves e ritroviamo Albertus Maurus. Ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.